Martedì 21 gennaio, benvenuti a una nuova edizione di GR Val di Chiana sulle frequenze 88.4 e 92.8 di Radio Incontri Blu Cortona. Come sempre, i microfoni si trova Stefano Bertini che vi augura una buona giornata. Da Castiglione Fiorentino e da Cortona arrivano le notizie di oggi. Sabato 25 gennaio alle 9.20, il teatro dell'ex collegio Santa Chiara di Castiglione Fiorentino ospiterà la proiezione del film Vita Activa, The Spirit of Hannah Arendt. Un documentario che esplora la vita e il pensiero della filosofa ebrea tedesca. L'iniziativa, promossa dal Comune in occasione della Giornata della Memoria, vedrà la partecipazione degli studenti dell'ISIS Giovanni da Castiglione e terminerà con un dibattito moderato dal professore di storia e filosofia Alberto Mariotti. Il film ripercorre le vicende di Hannah Arendt, pensatrice che negli anni 60 suscitò un acceso dibattito con la teoria sulla banalità del male, elaborata in seguito al processo ad Adolf Eichmann. Oltre all'analisi del totalitarismo e della natura del male, il documentario mette in luce la vita privata della filosofa, segnata dalla relazione con il filosofo Martin Heidegger, vicino al regime nazista. Tramite immagini e testimonianze dei luoghi in cui ha vissuto e lavorato, Vita Activa offre uno sguardo profondo sulla sua eredità intellettuale, ancora oggi di grande attualità. Perché la memoria non sia soltanto un orpello del passato, ma sia assolutamente attuale, ha dichiarato l'assessore alla cultura Massimiliano Lachi. Ogni anno cerchiamo di celebrare questa giornata in modo diverso, attraverso teatro, cinema e momenti di riflessione. L'obiettivo è quello di fornire strumenti per comprendere la storia al di là della retorica, stimolando una riflessione critica tra i partecipanti. Lunedì 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz e giorno riconosciuto dalla legge italiana come giorno della memoria, le bandiere del comune di Castiglione Fiorentino saranno esposte a mezz'asta in segno di commemorazione. Un gesto simbolico per ricordare lo sterminio del popolo ebraico e le persecuzioni razziali, ma anche coloro che si sono opposti alla barbarie nazifascista. Riscopriamo insieme la figura di Giuseppe Maria Pancrazzi. Queste le parole dell'autore Rai Giovanni Taglialavoro, durante la presentazione del libro di Carmelo Sardo Le notti senza memoria, particolarmente apprezzati dal sindaco Luciano Meoni. Sabato 18 gennaio, mentre veniva inaugurato il programma di Agrigento, capitale italiana della cultura, l'autore agrigentino Carmelo Sardo è intervenuto a Cortona con la proposta di celebrare l'archeologo che si trasferì in Sicilia nel 1728 come membro dell'Ordine dei Padri Teatini. Pancrazzi è stato autore de Le Antichità Siciliane Spiegate, opera ricca di dettagliate descrizioni e disegni dei siti archeologici, indispensabile per la promozione e la conservazione delle antichità. L'archeologo nel Settecento contribuì alla tutela dei templi della città, oggi capitale italiana della cultura. Il suo lavoro era basato sul metodo scientifico e sistematico, applicato alla documentazione dell'antichità di Agrigento, ed ebbe un'attenzione particolare per la Valle dei Templi. L'occasione di ritrovarsi oggi qui a Cortona, ha proseguito Taglialavoro, è importante per presentare il libro dello scrittore agrigentino Carmelo Sardo, ma anche per stabilire un legame tra le due comunità culturali nel nome di questo vostro illustre personaggio. Ringraziamo Stefano Pieni, l'autore Carmelo Sardo, Vittoria Abbenante, Giovanni Taglialavoro e anche Tiberio Timperi per aver arricchito questa occasione, ha dichiarato il sindaco di Cortona Luciano Meoni. Cortona è pronta a stabilire nuovi legami che possano essere utili a riscoprire personaggi e opere che hanno contribuito alla crescita culturale del nostro paese e non solo. E anche per oggi è tutto. Adesso passo la linea ai miei colleghi con i loro spazi, i loro approfondimenti e le loro consuete rubriche. Noi ci risentiamo domani, mercoledì 22 gennaio, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi.
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Stavamo parlando, e lo faremo in questa settimana, della settimana per l'unità dei cristiani. Vogliamo vedere oggi le date importanti che hanno preparato questo evento nella storia del mondo cristiano. Nel 1740 in Scozia nasce un movimento pentecostale, il cui messaggio per il rinnovamento della fede chiamava a pregare per e con tutte le chiese. Nel 1840 il reverendo Ignazio Spencer, anglicano, entrato poi in piena comunione con la Chiesa Cattolica, propone di istituire l'unione di preghiera per l'unità. Nel 1867, nel preambolo alle sue risoluzioni, la prima assemblea dei vescovi anglicani a Lambeth sottolinea l'importanza della preghiera per l'unità, ribadita anche nelle successive assemblee. Nel 1894 Papa Leone XIII, in vari documenti, incoraggia la pratica dell'ottavario di preghiere per l'unità nel contesto della Pentecoste. Nel 1908 Paul Watson istituisce e celebra per la prima volta l'ottavario di preghiere per l'unità dal 18 al 25 gennaio, auspicando che diventi una data pratica comune. Nel 1926 il movimento Fede e Costituzione inizia la pubblicazione dei suggerimenti per l'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani. Nel 1935 in Francia si promuove la settimana universale di preghiera per l'unità dei cristiani, basata sulla preghiera per l'unità voluta da Cristo con i mezzi voluti da Lui. Nel 1958 il Centro Ecumenico Unità Cristiana di Lione inizia la preparazione del materiale per la settimana di preghiera in collaborazione con la Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Nel 1964 il decreto dell'ecumenismo del Concilio Vaticano II, Unitatis et Integratio, sottolinea che la preghiera è l'anima del movimento ecumenico e incoraggia l'osservanza della settimana di preghiera. Nel 1966 la Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese e il Segretariato per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, attuale di Castero, decidono di preparare congiuntamente ogni anno il testo ufficiale della settimana di preghiera. Nel 1968, per la prima volta, la preghiera per l'unità viene celebrata in base al testo elaborato in collaborazione tra la Commissione Fede e Costituzione e il Segretariato per la Promozione dell'Unità dei Cristiani.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Bentrovati all'ascolto della pagina sportiva del martedì. Come precedentemente annunciato ieri, vogliamo oggi conoscere i primi della classe, cioè la Virtus Entella, che anche domenica si sono sbarazzati del Carpi per 3-0. Quindi vogliamo conoscere questa squadra. Abbiamo parlato di Pescara capolista, abbiamo parlato di Ternana, delle partite dell'Arezzo, della Pianese, ma mai ci siamo occupati di quella che è in questo momento la capolista e che addirittura conduce con 5 punti di vantaggio rispetto alle immediate inseguitrici e che domenica proprio a Chiavari riceverà la visita della Pianese che ha battuto per 3-2 il Pescara. Bene, ascoltiamoci subito mister Gallo che ovviamente è stato intervistato nel post partita di Carpi.
Mister, una vittoria se mi permetti da squadra matura, la squadra ha letto benissimo i momenti della partita, il Carpi era partito forte, vi veniva a prendere alto, ha corso tanto soprattutto nella prima mezz'ora, poi è arrivato a questo doppio gol tra la fine del primo tempo e inizio della ripresa che inevitabilmente ha indirizzato la partita, la squadra l'ha gestita bene, ha avuto anche diverse occasioni per fare il terzo gol prima poi di trovarlo nel recupero, insomma una vittoria che dà tanta consapevolezza.
Sì, è vero, abbiamo fatto un primo tempo dove il Carpi ci ha aggredito molto, hanno corso tanto, noi siamo rimasti in partita senza rischiare obiettivamente granché e per poi dopo sfruttare le occasioni che abbiamo avuto, poi nel secondo tempo direi che non c'è stata partita, nel senso che proprio abbiamo accelerato, forse c'è stato sicuramente un calo da parte loro e noi coi cambi abbiamo accelerato ancora di più, ritengo che sia una vittoria ultra meritata, frutto di voglia di fare, di intelligenza, di esecuzione della partita per quello che avevamo preparato, ottima da parte dei ragazzi, quindi sono chiaramente molto soddisfatto. Una squadra che partita dopo partita lavora per ottenere il massimo.
Parlavi prima dei cambi, gli 11 che hanno giocato hanno offerto una prestazione molto solida, i 5 che sono entrati ti hanno consentito di mantenere lo stesso livello, la stessa intensità, e hanno dato una spallata importante alla partita proprio per mantenere alta sempre la concentrazione e mettere forze fresche in campo.
So in questo momento chi ho a disposizione, quindi il gruppo che ci ha portato fino a questo punto è un gruppo solido, è un gruppo rodato, un gruppo molto coeso, e poi i cambi hanno dato quel qualcosa in più per mantenere il livello molto alto, e la squadra si è espressa anche giocando molto bene, secondo me creando veramente tantissimo.
Chiudo per me con due considerazioni. La prima, un bel entusiasmo anche a fine partita col pubblico di Chiavari che vi è venuto a vedere. La seconda, era un periodo, questo un mese in particolare, che proponeva, calendario alla mano, tante trasferte. L'Entella ne ha giocate 4 nelle ultime 5 partite, esci con 10 punti in queste 4 trasferte, segno che insomma questo percorso sta andando avanti in maniera importante, non è facile esprimersi nello stesso modo lontani da casa.
Intanto sì, l'entusiasmo sta crescendo, 120 tifosi che ci hanno incitato dall'inizio alla fine, dal riscaldamento addirittura, quindi non possiamo che essere felici, orgogliosi e fiduciosi che si possa arrivare ancora più gente domenica al comunale. Il resto, sì, abbiamo giocato tante partite fuori casa, il nostro mese di gennaio rispetto alle altre squadre che erano davanti con noi, che sono davanti con noi, era un po' più complicato per le trasferte difficili, però questa squadra è una squadra matura e gioca una partita alla volta per cercare di ottenere il massimo, e questo fino ad oggi ci ha portato dei risultati, perché non abbiamo nessun tipo di pressione rispetto ad altre piazze che magari in questo momento un po' di pressione ce l'hanno.
Chiedo scusa per l'audio di Mister Gallo, ma è il migliore che i nostri tecnici hanno potuto estrarre da questa intervista. Beh, ritorniamo un attimino a Piancastagnaio, perché abbiamo sentito appunto che Mister Baldini si è arrabbiato molto sul gol segnato da Mignani per sospetto di fuorigioco, quindi è stato espulso, ma sentiamo invece il suo collega Formisano che ha detto alla fine della gara.
Una partita dove c'è da recriminare, una partita dove recriminare l'avversario, è il calcio, sempre. Poi c'è la grande vittoria della Pianese, e ti dico perché. Perché è una squadra che va in balia del Pescara, che ha una qualità enorme, una qualità superiore, una caratura diversa, 9 volte su 10 la perde. Noi non l'abbiamo neanche pareggiata, l'abbiamo vinta 3-2 su un assalto finale, mettendo Frey che ha attaccato la profondità, ha guadagnato un angolo e è andato a segnare lui. Questo è un altro aspetto, è l'aspetto di una Pianese che non si accontenta di fare una partecipazione ad un Pescara che ti mette le corde, perché il Pescara meritava anche il gol del 3-2, però non l'ha fatto la Pianese con il 3-2. Perché questo è uno sport caotico fatto di episodi. E quando l'episodio sei bravo ad andartelo a prendere con le unghie, con i denti e con la fame, meriti la vittoria. Al netto poi di tutta questa disamina, c'è da fare un applauso a questi ragazzi, perché tu mi hai fatto la domanda sui cambi. Ogier esce per un affaticamento muscolare, Proietto esce per un affaticamento muscolare, Indragoli esce per un affaticamento muscolare, vuol dire che hanno dato tutto, senza lasciare. Questo significa che questa è una squadra che ci crede, vuole andare oltre l'ostacolo, vuole andare oltre le proprie possibilità, però io ho fatto un mezzo rimprovero alla squadra nel momento più bello di gioia, perché ci dobbiamo vedere questa gioia. Bisogna avere consapevolezza della propria forza, e quando c'è un avversario che ti dimostra di essere più qualitativo, più forte, tu non devi avere paura, non devi avere paura di affrontarlo. Tanto nel peggiore dei casi perdi, te rimbocchi le maniche e ti vai a riconquistare quello che c'è da riconquistare. Nel nostro caso siamo andati oltre e siamo andati a prendere la vittoria, e oggi penso che ce la dobbiamo godere al di là di qualsiasi episodio.
Seconda vittoria per Mister Formisano, e credo che lui non abbia bisogno di esaltare le qualità della Pescara, perché chiaramente della formazione di Baldini si è scritto e si è letto un po' dappertutto delle qualità del suo organico. Però credo che nella partita di domenica merita una menzione un po' particolare Daniel Frey, che è stato un po' lui l'uomo partita, tutt'erno bianconero, protagonista dell'azione che ha portato all'angolo da cui è scaturito il 3-2, in cui si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto. Dice: ricorderò questo momento per sempre. Segnare al 90° il gol della vittoria e conquistare 3 punti così pesanti è una cosa che resta nel cuore. Lo aspettavo da tanto e finalmente è arrivato. Sentiamolo.
Conferenza stampa post partita di Pianese Pescara, parola Daniel Frey. Daniel, allora, sei entrato, un'azione che ti ha portato, diciamo, a conquistare un angolo, e poi sull'angolo sul seguente hai realizzato il gol della vittoria, insomma, che emozioni stai vivendo, insomma, stai provando?
Sicuramente è un momento bellissimo che ricorderò per sempre, perché comunque segnare al 90esimo il gol vittoria e tre punti così pesanti rimangono nel cuore.
Ecco, oggi la vera forza della Pianese è stata forse la reazione, perché il Pescara, insomma, si era riportato sul pareggio, ma la squadra ci ha creduto e l'ha portata a casa.
Sì, come tutte le partite, finché l'arbitro non fischia non sono finite, quindi io sono entrato con determinazione, aspettavo da tanto questo momento e oggi finalmente è arrivato e ci ha portato alla vittoria.
C'è una dedica particolare per questa segnalazione?
Lo dedico a tutte le persone che mi sono state vicini in questi mesi un pochino più difficili per me, e quindi a tutte le persone che mi sono state vicine e mi hanno accompagnato fino ad oggi, e speriamo che da oggi si possa iniziare un nuovo percorso.
Torniamo al calcio di Casanostra con una nota che è già stata diffusa nel pomeriggio di ieri sera. La Castiglionese ha esonerato Roberto Fani. Roberto Fani non è più l'allenatore della Castiglionese. La notizia, nonostante i risultati deludenti del mese di gennaio, è comunque clamorosa, perché il tecnico aretino aveva legato alla società viola la propria recente carriera, riportandola ai fasti passati, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria del campionato di promozione nel 2022 e poi a due ottimi campionati di eccellenza con un terzo e un settimo posto. Quest'anno la Castiglionese si è laureata a campione d'inverno, per poi incappare in un mese di gennaio in cui ha visto sfumare i massimi risultati, con la sconfitta in Coppa d'Italia d'eccellenza e un punto nelle ultime quattro gare di campionato. Chi è al suo posto? Tutti gli indizi portano a Filippo Zacchei, ex allenatore del Foiano, che domenica, se sarà davvero lui il tecnico de Viola, debutterà proprio contro la sua ex squadra in un derby delicatissimo per entrambe le formazioni. Ecco il comunicato della Castiglionese appena pubblicato, che annuncia l'esonero di Roberto Fani. Cambio di guida tecnica, cari tifosi: dopo un'attenta riflessione la società ha deciso di sollevare il mister Roberto Fani dall'incarico di allenatore della prima squadra. Questa decisione non è stata facile, ma crediamo sia necessaria per il bene del nostro progetto e dei nostri obiettivi futuri. Vogliamo ringraziare Roberto per l'impegno, la dedizione e la passione dimostrata durante la sua permanenza con noi. Sua la firma per il titolo del campionato di promozione vinto tre anni fa. Al mister auguriamo il meglio per il futuro, sia a livello personale che professionale. A breve comunicheremo il nome del nuovo allenatore che guiderà la nostra squadra. Siamo sicuri che con il vostro continuo supporto riusciremo a superare questo momento e a raggiungere insieme nuovi traguardi. Bene, con questa notizia chiudiamo anche l'edizione odierna. Giorgio Fanelli vi ringrazia per la gentile attenzione, vi rimanda al prossimo appuntamento, cioè a domani. GR Valdichiana, Giorgio Fanelli, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 21 gennaio 2025. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con clima piuttosto umido, non escluse deboli piogge piuttosto isolate, specie durante il pomeriggio, temperature in lieve calo e ventilazione debole variabile. Affidabilità media. In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
La pubblicità dei mass media, di internet, della radio, della televisione, ormai è diventata qualcosa di dominante. Siamo veramente continuamente bombardati dalla pubblicità, ed in particolare siamo bombardati da pubblicità che riguarda la nostra salute. Farmaci, prodotti, abitudini sono veramente molteplici e molto spesso danno indicazioni che sono contrarie ai nostri interessi di salute e spesso anche ai nostri interessi economici. Basti pensare al fatto che gli italiani spendono più di 5 miliardi per comprare integratori alimentari. Gli integratori alimentari sono prodotti che non hanno nulla a che fare con i farmaci, come dice il nome stesso, perché sono prodotti che contengono vitamine, contengono qualche prodotto diciamo vegetale per far vedere che sono differenti gli uni dagli altri, ma fanno della pubblicità che è falsa, una pubblicità che non riceve attenzione da parte di qualche organo che dovrebbe essere, diciamo, presente per evitare che la pubblicità sia contraria alle conoscenze scientifiche. Quindi stiamo molto attenti e guardiamo alla pubblicità con grande scetticismo, perché molto spesso è falsa. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.